Per la serie Gli speciali di Radio Blu e tu, trasmettiamo ora
lo speciale Radio Blu e tu di oggi è dedicato ad Alessio Arena, il giovane poeta palermitano che nel 2017 è stato candidato al Nobel per la letteratura. Trovate il podcast con estratti delle sue poesie nello spazio delle audioletture curato dalla Dante Alighieri.
Buongiorno a tutti, sono Alessio Arena. Su invito della sezione giovani della Società Dante Alighieri di Rovigo, torno a parlare di me su Radio Blu e tu, che ringrazio. La scorsa puntata, cui sono stato ospite, ho letto, sempre su invito della Società Dante Alighieri, alcune poesie tratte dai miei 5 libri di poesie. Oggi parlerò un po' di me, del mio percorso, della mia carriera, della mia vita e delle mie idee. Io ho iniziato a scrivere molto presto, perché ho iniziato a leggere molto presto. Naturalmente le due cose sono strettamente collegate. Da bambino ero molto incoraggiato dai miei genitori ad amare l'arte, la cultura. Ero solito visitare i monumenti, i grandi tesori che abbiamo nella mia città natale, che è Palermo. Inoltre trascorrevo anche molto tempo coi miei nonni, che sono state delle figure anche loro fondamentali nella mia formazione. Sono molto fortunato. Mia nonna, maestra di scuola elementare in pensione da tanti anni, mi insegnò a leggere intorno all'età di 3 anni, ponendomelo come un gioco, e così è stato, e facendomi un enorme regalo. Inizi a leggere come molti bambini fumetti, che non ho mai smesso di leggere. Io credo che il fumetto sia un'arte fondamentale, sia la nona arte che dovrebbe essere rispettata, istituzionalizzata, insegnata assolutamente anche nelle università, e letteratura. Io non ho mai smesso di leggere fumetto. Topolino, Tex, Zagor, Dylan Dog, Martin Mistero, non ho mai smesso. Non mi perdo mai un numero delle mie serie preferite. Poi io ho iniziato a scrivere seriamente alla fine della scuola elementare. C'erano dei motivetti che mi venivano in mente, che mi tormentavano, capita un po' a tutti, no? Di sentire dire che resti in mente una canzone, ma le mie le inventavo io. Un giorno ho scoperto che per levarmeli dalla mente dovevo scriverci sopra. Scriverci delle parole come se fossero dei testi musicali, e lo facevo e me ne liberavo ed era bello. E scrivevo quelli che definivo testi di canzoni senza musica. Un bel giorno qualcuno ha notato questa mia attività e mi ha detto: «Ah, ma stai scrivendo una poesia?» Io risposi no, perché per me la poesia era altro. La poesia, io sapevo benissimo naturalmente cosa fosse, era quella dei grandi autori, non poteva riguardarmi. E invece mi spiegarono che quella era poesia comunque, perché era composta da versi, seguiva un ritmo, una metrica, no? Erano presenti delle figure di suono, era già poesia. E allora ho capito che all'improvviso anche la poesia poteva riguardarmi, anche la letteratura, l'arte poteva riguardarmi. E questo, combinato col mio amore per la musica, io sono stato folgorato dall'ascolto dei Beatles, che sono tuttora il mio gruppo musicale preferito in assoluto nella storia della musica. Sono anche sempre stato un grande appassionato di musica, sono diventato musicista anch'io, io sono batterista. Coniugato con questa passione, il mio amore per l'arte, per la letteratura, per la musica, hanno creato un miracolo. Ho iniziato a scrivere più seriamente, ho iniziato a partecipare a concorsi letterari, a vincerli. I premi erano pubblicazioni in antologie di poesia o in riviste. È stato un importante incoraggiamento, un'importante gavetta fatta giovanissimo. Vincevo premi sempre più importanti in ambito letterario, a livello prima regionale, poi nazionale, poi internazionale. Un percorso di formazione ampio, delicato e prezioso. Intanto coltivavo anche la mia passione per la musica, cominciavo a lavorare i miei primi progetti musicali, a scrivere canzoni e testi per canzoni, che è un'attività a cui tengo particolarmente. D'altronde musica e poesia sono naturalmente arti sorelle. Il mio progetto musicale più importante è stato senza dubbio il duo Surreale, che ha avuto, da cui ho avuto grandi risultati, a cui sono ancora molto affezionato, col mio amico Giuseppe Lagrutta, che è un mio amico fraterno. Abbiamo pubblicato un intero album che si chiama Schizzi d'autore, con un approccio assolutamente ironico, disinibito. E in parallelo la mia attività letteraria col massimo impegno e grandi, grandi soddisfazioni sia in termini di risposta di pubblico, di critica, i premi che vincevo nonostante la giovane età. Nel 2015 ho pubblicato la mia prima raccolta, interamente mia, a nome mio, con un editore di Palermo che si chiama Moicani Edizioni. La raccolta si intitolava Discorsi da caffè. Un titolo importante per me, il titolo di una delle poesie che si trova all'interno del testo. La copertina del libro è del mio amico Vincenzo Velardi, che aveva realizzato per me un'illustrazione. Questo libro raccoglie poesie caratterizzate da una metrica rigida, dall'uso della rima. Sono poesie scritte nel corso degli anni, molte erano già le consideravo vecchie, già le consideravo obsolete, ma è assolutamente normale, però volevo pubblicarle comunque in un libro affinché fossero conservate in un volume a sé, e lo feci. Quello è un libro estremamente importante, perché di fatto è comunque un libro di esordio, perché è il primo libro interamente mio, e Discorsi da caffè, perché l'ho intitolato così? Perché c'è una poesia in cui ho rifletto sul fatto che il mio lavoro, le mie riflessioni, le mie opere, la mia poesia alla fine sono questi caffè, come si dice da noi in Sicilia, cioè chiacchiere. Chiacchiere che si possono fare appunto al bar, davanti a un caffè. Non sono poi così importanti, non lo sono per chi? Per chi ascolta, in particolare per chi? Per la persona a cui io cominciai a dedicare i miei scritti, che è stata la mia musa per tanti anni, ora da tempo non lo è più. Una persona che con cui ho condiviso una parte del lavoro, condividevo, facevo leggere i testi, condividevo le mie idee, che ha avuto un ruolo importante, anche se magari non se n'è mai resa conto. È stato veramente un miracolo. E il ruolo della musa è fondamentale per comprendere questa fase della mia poetica, quella dei miei primi due libri e di parte del terzo, parte. In questo libro, Discorsi da caffè, io mi definisco più volte un passante che non ha poi questa importanza agli occhi della musa in particolare a cui mi rivolgo. Perché la poesia, come l'arte, si fa sempre per qualcuno, si scrive sempre per qualcuno come atto d'amore. E raccontare questo aspetto, il ruolo della musa che partecipa, con cui l'autore dialoga, dialoga veramente come persona fisica e non come creatura ideale che si trova in chissà quale iperuranio, ma è una creatura viva, vera, è fondamentale per comprendere la mia poetica, ma anche la mia stessa vita. Sono tappe fondamentali della mia maturazione e del mio processo creativo, soprattutto in quegli anni. E tuttora io li ricordo sicuramente con rispetto e con commozione, anche se tutto è cambiato, sono andato naturalmente avanti, come è normale che sia. È importante parlare di questo tema, però, perché io l'ho tenuto a lungo segreto per discrezione, ma in realtà è una cosa bella. Io credo che le cose belle vadano dette, vadano condivise, soprattutto perché in questo caso ha un ruolo fondamentale nella mia poetica. Il mistero è la materia privilegiata dagli artisti. Cosa li sproni a creare talvolta è un tabù, un segreto inaccessibile. Per questa ragione alcuni omettono, altri mentono, sono gelosi di tutto e se ne vantano. Ho fatto lo stesso per anni e oggi ho cambiato idea. Le storie belle vanno raccontate, questa è davvero una storia straordinaria. Come ho detto, ho iniziato a scrivere poesia molto presto. Da bambino mi è stato insegnato il valore della parola, i miracoli di cui era capace con le sue innumerevoli combinazioni, sfumature. Nel corso degli anni, in occasioni di interviste, incontri letterari, molti mi hanno chiesto se scrivessi per qualcuno in particolare. Ho sempre mentito, forse sulla scia di una tradizione sbagliata. Ho scritto tanto, in molti modi e per tante ragioni, ma ho avuto una sola musa. Ha un nome, un viso e una voce che talvolta ricordo a stento. come una canzone bella che ascoltavo da bambino. Non è una metafora, mi riferisco a una persona vera. Era una bellissima ragazza con gli occhi chiari e i capelli biondi. Era brillante, creativa, appassionata, curiosa, determinata, generosa, affettuosa, elegante, gentile. Meravigliosa. L'unico accenno di Dio che mi è stato concesso. Me ne innamorai perdutamente. Non l'ho scelto. È successo e basta. E non si trattò di un colpo di fulmine. Un amore simile nasce lentamente, deve mettere le radici per sbocciare. Un giorno mi sono guardato dentro ed era lì. Ed era bello. L'ho capito una sera di settembre, durante una festa a Villa Bosco Grande, quella del Gattopardo a Palermo. Avevo 16 anni, lei era più grande. Si sedette accanto a me e mi parlò di quanto fosse assurdo pensare di versare il mare in un bicchiere. Parlava di me e compresi che era vero. Generò una rivoluzione. Le devo tanto, anche se lei forse non lo ha mai compreso. Era la fidanzata di un mio amico a cui voglio un gran bene. Ho sempre avuto rispetto per lui e per la loro coppia. Non ho mai voluto in alcun modo sacrificare la loro felicità in favore del mio egoismo. Ho scelto di essere in primis un buon amico e l'ho fatto fino alla fine. Per tale ragione non ho nulla da rimproverarmi. Scelsi però di non accontentarmi mai, di non pensare disordinatamente o superficialmente ad altre, mentre in verità amavo solo lei. Lasciai fermentare quel sentimento giorno dopo giorno, per anni, in segreto. Le dedicai, senza che nessuno lo sapesse, il primo libro, Discorsi da caffè, poi il secondo, Cassetti in disordine, e infine parte del terzo, Lettere dal terzo millennio, che fu pubblicato molto tempo dopo che lo scrissi. Arrivavano i premi importanti, le recensioni generose, le interviste incalzanti. Non rivelai mai nulla a nessuno. Consideravo questo segreto qualcosa di bello ed esclusivo. Parlarne sarebbe stato ingiusto, sciuparlo un crimine. Per nascondermi, per difendermi, le sarò di certo sembrato spesso antipatico, vanitoso, presuntuoso, perfino arrogante. Ho un'ingenuità che non mi si addice. La verità è che tentavo di risolvere l'imbarazzo che provavo quando mi guardava. Ho scritto per lei le mie pagine più belle. Qualcuno mi chiedeva come si potesse provare così giovane un sentimento tanto intenso, maturo, tanto dolce e disinteressato, raro. Mi commuovo ancora se ci ripenso, ed è una cosa bella. Col tempo tutto è cambiato, come è giusto. Sono andato avanti e mi sono innamorato ancora. Ora sono felice con la ragazza che mi ha salvato all'improvviso sulla via della croce. Da anni posso parlarne serenamente, con distacco. Resta un evento importante non solo della mia carriera, ma della mia stessa vita. Tuttora non sono in grado di spiegare adeguatamente cosa provassi né quanto mi ha cambiato. Può sembrare strano che un poeta resti senza parole nel tentativo di raccontare questo sentimento. Ne ho scritte tante nella forma che conoscevo meglio, la poesia. La letteratura ha una natura fragile, ma deve esserlo per poter dirsi vera. Ho provato a raccontare questo amore straordinario, eclatante, attraverso i miei libri. Le ho rivelato in parte il mio segreto per liberarmene, lasciarla andare e dimenticare. Ci sono riuscito. Sono stato inopportuno, eclatante, scomodo, fuori luogo, molesto forse, inadeguato, noioso, inaccettabile, ridicolo, goffo. Non ho mai capito cosa lei pensasse davvero di me e di tutto questo, quanto avesse compreso veramente. Le ho donato il meglio di cui ero capace, la parte migliore di me in quel momento. In ogni caso, tutto questo le appartiene. Tutto ciò che ho fatto in quegli anni è stato pensato interamente come dono, il tentativo strutturato ed ambizioso di rendermi degno giorno dopo giorno di questo amore meraviglioso. La mia stessa ambizione è stata un atto d'amore per lei. Quei libri, il mio lavoro, non posso negarglieli, né lo voglio. Può farne ciò che vuole perché le appartengono. Forse in verità ritiene che tutto questo non la riguardi, probabilmente non si sente coinvolta e tutto questo la metterebbe a disagio. È comprensibile e lo rispetto. Ho amato tutto di lei, soprattutto questa meravigliosa fragilità che coniuga generosa dolcezza a una capacità di produrre stupore con la disinvoltura propria di un miracolo. In ogni caso oggi la ringrazio per avermi offerto l'occasione di vivere un sentimento di rara e straordinaria bellezza. Nulla di simile, infatti, ho mai riscontrato nelle confidenze degli amici, coetanei o più grandi, né in nessun libro o opera d'arte. Ho provato un sentimento unico, lo so per certo, sono stato fortunato, e non ho mai dubitato né rinnegato nulla. L'ho amata veramente, di quell'amore intenso, consapevole, commosso, dolce, che ci tormenta e ci fa fragili e forti allo stesso tempo. La rivelazione della natura più bella della nostra umanità. Era un rifugio, la prova d'esistere per rivederla, per sognarla ancora, ancora una volta. Mi capitava talvolta di fantasticare su un futuro impossibile insieme. Me ne vergognavo enormemente, soffrivo. Non so quanto sapesse prima di tutto questo, né cosa capì veramente in seguito. Forse sono stato uno sconosciuto, un matto, soltanto un passante. Appunto. Ma non importa. Se oggi so amare nella forma bella, sincera, consapevole e totalizzante che conosco è grazie a lei. Qualcosa in fondo è successo. Ed è stato bellissimo. Nel 2016 esce Cassetti in disordine, il mio secondo libro che segna un'importante svolta in prosa. È totalmente dedicato alla mia musa, anche se non c'è scritto. È dedicato anche a Pierpaolo Pasolini, come è precisato nel libro. Segna una svolta importante verso il verso libero. Faccio la battuta, spesso ne parlo come di prosa, perché per me prima la poesia era quella rigida con la metica, ovviamente era una sciocchezza, la poesia è tutta. In realtà il verso libero è più, oggi ovviamente è la poesia più diretta, la poesia più comprensibile e apprezzata, un po' ovunque. Cassetti in disordine. Tante poesie, temi diversi che si intrecciano, come la copertina realizzata ancora qui dal mio amico Vincenzo Velardi, che rappresenta una città filiforme composta da tanti fili diversi colorati. È il disordine, no? Il tema principale. Tanti temi che si intrecciano ma che insieme compongono un nuovo ordine, un cosmos meraviglioso. È un libro importante perché segna una svolta. È il libro con cui ho vinto il premio internazionale Salvatore Quasimodo nel 2016, che ha segnato veramente un successo importante nella mia carriera a livello nazionale e internazionale, una consacrazione molto molto importante. In seguito, nel 2017, sempre con Moicani Edizioni, ho pubblicato Lettere dal Terzo Millennio, un libro di pura poesia civile, anche se in realtà, come diceva Sandro Penna, la poesia è sempre civile, sempre politica, deve esserlo, deve impegnarsi, non partitica, perché deve schierarsi solo dalla parte del poeta, non dalla parte di un partito, ma deve essere sempre politica, sempre interessata a ciò che avviene nel mondo, deve essere sempre attiva, l'intellettuale, lo scrittore, in quanto intellettuale, nel senso più vero e profondo del termine, deve essere organico, come diceva Antonio Gramsci, deve partecipare alla vita sociale, alla vita dello Stato, deve dare il proprio contributo, far sentire la propria voce, assolutamente, sempre in un'ottica di apertura, di confronto, di dialogo. La poesia è sempre civile. Lettere dal Terzo Millennio sono lettere da un mondo che crolla, per un altro tempo, come delle poesie in bottiglia che qualcuno un giorno potrebbe riscoprire su una spiaggia o in mezzo al mare e leggere e avere il mio punto di vista su questo tempo. Ma soprattutto sono lettere da questo tempo per questo tempo ed è l'aspetto più importante. Lettere che possono essere consultate adesso e che possono essere parte attiva in un dibattito che è importante. I temi sono tanti. Il racconto dell'orrore di questo tempo, ma fatto con gentilezza, con grazia, con rispetto e in maniera molto esplicita, molto diretta. La copertina è del libro di Stefania Maggiore, la mia fidanzata, che amo tanto, più di ogni altra cosa al mondo, e ringrazio per questo e per molto altro. Inoltre, in Lettere al Terzo Millennio io faccio una riflessione nell'introduzione sul tema del classico, e citando un mio importante maestro, il mio professore di latino all'università a Palermo, dove ho conseguito la laurea triennale, poi ho conseguito la magistrale in scienze storiche alla Sapienza, laureandomi con Umberto Gentiloni. Giusto Picone, docente di latino, mi ha insegnato che i classici non devono dare risposte ai grandi quesiti del nostro tempo, ma al contrario devono porre delle domande. Noi dobbiamo cercare domande in ciò che scrivono gli antichi. Domande che poi possono esserci utili a metterci in crisi e a riflettere, a trovarle da soli le risposte al nostro tempo. È assurdo guardare al passato e interrogarlo come un oracolo. La risorsa sta nella domanda, non nella risposta. Io credo inoltre che ogni libro, ogni opera letteraria vera, o meglio, dirò di più, ogni opera artistica vera, che sia davvero arte, è già un classico, quindi è già un'opera universale che sempre può dialogare con l'uomo a prescindere dal momento storico, a prescindere dall'epoca in cui è scritta o dall'epoca in cui è letta. Quindi ogni opera d'arte degna di questa definizione è un classico, e forse sono molto poche, molto molto poche, e non sta a me stabilire quali siano. In seguito, dopo Lettere al terzo millennio, alla fine dello stesso anno, pubblico con Edizioni Ex Libris di Carlo De Guidotti, che ringrazio e saluto, la silloge Campi Aperti, un altro libro estremamente importante, con copertina dell'amico artista e scenografo Mattia Pirandello. Campi Aperti, già dal titolo, esprime una parte molto importante della mia poetica, ma anche della mia stessa filosofia di vita, ovvero il rifiuto e la sfida al confine in ogni accezione, sia il confine fisico tra gli stati, che è un abominio obsoleto. Io sogno il superamento del confine e sogno che il passaporto diventi un cimelio da tenere in un cassetto e far vedere ai nipotini, qualcosa di superfluo, inutile, perché lo è già. E anzi produce danni pericolosi, perché traccia dei limiti nelle vite della gente, nelle infinite possibilità di essere dell'essere umano, che deve poter viaggiare, contaminarsi, incontrarsi. Dove c'è uomo nuovo va incontrato sempre. E inoltre è una sfida anche ogni barriera disciplinare, confine tra i saperi, tra le discipline, tra le arti. Io credo nella contaminazione, nell'incontro, nel confronto, anche nello scontro, se pacato, produttivo, rispettoso, perché no? Dall'incontro nasce qualcosa di nuovo, dall'incontro cambiamo, ci miglioriamo, e il cambiamento è la natura di tutte le cose umane. E pretende un investimento saggio, che può avvenire soltanto attraverso l'incontro. Dopo Campi Aperti, ho pubblicato il mio ultimo libro di poesia, Il cielo in due. Il cielo in due, anche questo, Edizioni Ex Libris di Carlo Guidotti, con copertina di Mattia Pirandello, copertina molto molto bella, come tutte quelle che ha realizzato per i miei libri. È un caro amico che ha un ruolo molto importante nella mia vita, che ringrazio sempre. Il cielo in due è un libro straordinario per me, perché è un libro in cui sono riuscito a realizzare veramente quella che Massimo Onofri definiva, in riferimento alla mia poesia, poesia opaca, volendomi fare un grande complimento, ovvero una poesia in parte ermetica, ma in cui la parola non si esprime in maniera limpida, ma lascia la possibilità al lettore di interpretare, di dare un significato proprio. E io credo in questa idea di poesia, di letteratura e in generale di arte. Io ho sempre detto che la poesia, in quanto atto d'amore, si fa in due. Il lettore, che legge quello che scrive appunto l'autore e che interpreta a modo proprio, e in questo modo diventa poeta anch'egli. Partecipa al processo creativo, è un miracolo meraviglioso dell'arte quella vera, ed è questa la sfida. Quindi bisogna dare fiducia al lettore, dialogare con lui attraverso la parola, dandogli la possibilità di intervenire attraverso la propria interpretazione, la propria visione della parola. È quello che ho cercato di fare sempre attraverso i miei libri. Il cielo in due è quello più estremo da questo punto di vista, in cui la parola è davvero opaca e cerca di essere interpretata. Adesso, poi, oltre naturalmente a libri di poesia, ho pubblicato due saggi, perché io in ambito scientifico e accademico mi occupo di studi sul teatro, sullo spettacolo, sulla letteratura. Ho pubblicato due saggi sul teatro di Dario Fo, Uno, edito edizioni Ex Libris, Il mondo a ribaltone, frutto dei miei studi al Musa Lab, l'archivio Franca Rame e Dario Fo a Verona, col supporto fondamentale del mio maestro Anna Sica, docente di storia dello spettacolo all'Università di Palermo. E poi Nero Occidentale, edito da Palermo University Press, che si concentra sul teatro d'inchiesta di Dario Fo, Franca Rame, autori che a me sono molto cari perché li ho sempre amati e studiati. E tra l'altro, ironia della sorte, quando ero bambino, nella stanza dove giocavo e studiavo a casa di mia nonna, c'era un poster dell'Arlecchino, uno spettacolo famoso di Dario Fo e Franca Rame, appeso al muro. E allora vi ho già detto che mia nonna mi ha insegnato a leggere molto presto. E un giorno, mentre mi stavo esercitando, ancora non leggevo, mia nonna mi indicò quelle scritte grandi, scritte appunto su quella locandina dell'Arlecchino, chiedendomi di leggerle davvero di fila, unendo i suoni delle singole lettere. E io lessi per la prima volta, veramente, e le prime parole che ho letto nella mia vita, e lo conferma anche mia nonna, ironia della sorte, furono proprio Dario Fo e Franca Rame. Col tempo mi appassionai al loro teatro e tuttora lo studio, consultando il patrimonio dell'archivio a Verona e pubblicando in riviste scientifiche e divulgative. Attualmente inoltre collaboro con Treccani, con un programma destinato a italo-argentini, italo-americani, che è trasmesso alla Radio Nazionale Argentina, per cui curo una rubrica di cultura e letteratura italiana trasmessa in tutto il Sud America. Abbiamo moltissimi affezionati ascoltatori che ringrazio sempre. In cui organizzo incontri con artisti, uomini di cultura, a distanza naturalmente, o si parla di argomenti di cultura italiana in generale, ma non solo. Inoltre, al momento sto per pubblicare la mia nuova raccolta di poesia, che segna una svolta radicale nella mia poetica, una poesia estremamente semplice, diretta, che racconta in modo leggero, canzonatorio, anche molto divertente, l'orrore però senza fronzoli, così com'è, l'orrore del nostro tempo, degli abomini che accadono nel nostro tempo. Dal mio punto di vista c'è molta rabbia, ma è una rabbia produttiva, è una rabbia che cerca il dialogo, che cerca di portare all'attenzione di tutti temi estremamente importanti e delicati. E inoltre a breve esordirò anche in prosa, con un testo teatrale in verità, che per me è molto importante. Ma questo magari ne parleremo in un'altra occasione. Io attualmente tra l'altro collaboro anche con l'Accademia di Belle Arti di Roma e di Palermo, come cultore dei docenti di storia dello spettacolo e di storia del costume. Il mio impegno culturale è trasversale, tutto si incontra, tutto si incrocia, tutto si contamina, come credo io in nome dei campi aperti. Credo che la ricerca sia tutta collegata, tutto faccia parte dello stesso percorso, tutto faccia parte dello stesso amore. Amore per l'arte, amore per l'essere umano e per le sue infinite possibilità di essere. Penso che si possano fare tante cose e farle bene, e farle quando sentiamo di essere pronti a farle. E questa è la possibilità di esprimersi e di esprimersi in tanti modi. Per questo ai tanti giovani che mi scrivono dall'Italia, talvolta anche dall'estero, io li incoraggio sempre innanzitutto e li invito ad andare oltre i percorsi obbligati, sì, naturalmente studiare come io ho sempre fatto e continuerò a fare, studiare sempre, ma lavorare ai propri sogni anche in parallelo, impegnarsi in parallelo, perché non basta, perché nessuno ci regala mai nulla, nessuno ci può garantire di avere dei risultati solo seguendo un corso di studi, bisogna farlo, è fondamentale, ma bisogna fare anche molto altro, quella è solo la base. Bisogna lavorare in parallelo, giorno e notte, per il proprio sogno, se davvero è un sogno. Solo così si ottengono davvero i risultati, solo così si riesce veramente ad avere il controllo della propria vita, delle proprie ambizioni, a prescindere dal campo di interesse. Non stiamo parlando di arte o di letteratura necessariamente. Questo è il mio invito più grande, non accontentarsi mai, agire, Fare è sempre meglio di non fare, farlo in maniera intelligente, con competenza, con impegno, studiare, studiare tanto, leggere tanto, amare tanto e non nasconderlo. Raccontare le cose belle, saperle condividere, saperle valorizzare in maniera attiva, produttiva, saper intervenire, intervenire nelle grandi questioni del nostro tempo, ma anche nelle piccole. Vivere sempre senza rimpianti e senza rimorsi. Questo è l'invito più grande che riesco a farvi. E con questo vi saluto e ringrazio ancora tutti.
Avete ascoltato gli speciali di Radio Blu e Tu. A cura di Walter Sigolo.